With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown, and through adaptable problem-solving, we do just that. Learn more at marines.com.
L'episodio 143 della Riserva, il podcast che non ha fatto la gavetta, ma che non per questo non va preso sul serio. Ciao Ema, ciao Dani, buongiorno, buona domenica, mi viene da dire, in questo giorno strano per registrare la Riserva, però bisognava aspettare che succedessero cose. Non pensavamo così tanto, ecco.
No, Simone, ma adesso ti devo chiamare mister?
A Emanuele? Sì.
No, non so, chi di voi è stato promosso...
Emanuele. Io sì, sono stato promosso e questa è stata la mia prima decisione, spostare il podcast la domenica mattina, perché io sono sempre stato un fan dei programmi TV di Sardella. Mi piace questo orario in cui si cucinano le fettuccine, hai delle voci, anche se noi non andiamo in diretta.
Vabbè, però tanto usciremo tra poco, quindi è, diciamo, è la svolta linea verde della Riserva.
Che bello!
Andremo, se voi ci invitate, noi veniamo a fare la Riserva nei borghi d'Italia, facciamo una puntata a Marina di Camerota, una a Spello, una nell'Astigiano, tutte queste cose così. Andiamo lì, proviamo i vini, poi Emanuele gli parte una battuta razzista da ubriaco, momento di imbarazzo, secondo me è così, da una sgrezzata al format, secondo me è bello. Io e Daniele veniamo con le bambine, con i cani, diventa proprio un bel momento per la Riserva, che comunque in realtà la Riserva, poi se ci pensate, la gavetta l'ha fatta, cioè, comunque se siamo fatti 130 puntate, 2 anni e mezzo prima di chiedere 2 euro, quindi direi che no. Pirlo ci deve allacciare le scarpe a noi.
Io direi che siamo pronti per Rai 1, per fare tutto il programma. Quello, ci stanno ancora i programmi che durano tutta la domenica?
Forse d'estate no, però mi sa che d'inverno ci stanno ancora i grandi contenitori, tipo Domenica In.
Esatto, una cosa così. Noi ci mettiamo lì, riceviamo ospiti, i nostri amici, le persone entrano e escono, e passa la giornata.
Allora, Domenica In è ancora condotto da Mara Venier, tra l'altro, mi sa.
Credo di sì, credo che si sia allontanata per un po' e poi sia tornata ad essere la grande signora della domenica, in contrapposizione forse a Barbara D'Urso, che fa la domenica Mediaset. No,
sì, forse so. Sì, è una cosa che devo dire mi affascina della televisione italiana, il fatto che i quiz e questi programmi siano retti sempre dalle stesse persone, come se fossero delle istituzioni religiose che stanno in carica tipo 30 anni, 40 anni.
Bene.
Sono tutti cloni questi, dai, mica sono le persone vere.
Ma sì, vabbè, comunque io mi fido più di Gerry Scotti che di Padre Pio, cioè nel senso, proprio stando all'iconografia delle figure popolari nelle case italiane, cioè nel senso, Gerry Scotti non ha mai truffato nessuno, quindi già per quello per me merita stima. Senti Daniele, chi vorresti come primo ospite nel tuo... contenitore della domenica, se oggi tu avessi una trasmissione? È un gancio, quindi vedi di sfruttarlo bene.
Maurizio Sarri.
Bravissimo.
Quindi si va all'aperto e si può fumare.
Beh, sì, a quel punto, anche perché sennò te viene in studio con quel disgustoso mozzicone ciancicato che francamente è poco televisivo.
Pieno di coronavirus.
Pienissimo, cioè proprio un ricettacolo de coronavirus. Ragazzi, alla fine è successo, qua ne parlavamo come di una opportunità un po' così, un po' esotica, un po' per scherzare, un po' per dire hai visto Sarri qua, Sarri là. Io vi dico la verità, cioè quando fino all'ultima puntata che abbiamo registrato, compresa quella di Gran Riserva che era di 5 giorni fa, la buttavo lì più per uno spunto di conversazione. Sinceramente non pensavo che avremmo parlato dell'esonero di Sarri alla puntata successiva. Non so voi come eravate calibrati su questa cosa.
No, io ho perso anche 1,5 euro che avevo scommesso con voi, e poi ho perso gli altri 1.500 che avevo scommesso realmente sulla presenza di Sarri. No, perché è vero che la Juventus ha avuto una coda stagionale triste, veramente grigia, però allo stesso tempo quello che dicevo io, almeno dicendovi no, è impossibile, la Juventus è una società seria, una società che si è presa una decisione così radicale come quella di prendere Sarri come allenatore lo scorso anno, non è che abbandonerà il progetto dopo un anno dentro cui comunque ha anche vinto lo scudetto, quindi Sarri ha comunque fatto il minimo indispensabile. Lo prenderanno con un anno un po' di rodaggio. Avete visto Arthur, sembra già un acquisto sarrista, quindi le cose stanno andando dalla sua parte, comunque piano piano. Invece no, perché il calcio italiano è questo.
Io penso che noi, cioè, parliamo sempre di cose che non conosciamo, no? come tutti d'altra parte, perché ormai anche i giornalisti che possono parlare con i diretti interessati ottengono delle risposte talmente elusive che devono per forza poi formarsi un'opinione sulla loro immaginazione, sul non detto, sulle voci di corridoio che non possono neanche riportare. Quindi io lascerei proprio da parte, diciamo, tutta la dietrologia di cosa può essere successo, perché lì è successo sicuramente qualcosa anche di personale, no? I rapporti tra Sarri e la squadra, magari anche i rapporti di Sarri con gli altri dirigenti fino al presidente Agnelli. Però noi dobbiamo, in quanto, non so come ci vogliamo definire, critici, interpreti, commentatori,
osservatori, io mi sento proprio un osservatore di quello che succede.
Esatto, però il problema è che noi osserviamo qualcosa che ci arriva filtrato, sfumato, sfocato, quindi dobbiamo per forza interpretarlo, no? Vediamo una macchia su vetro appannato e dobbiamo dire che cos'è, un elefante o un culo, che ne so, due cose che potrebbero essere la stessa cosa, no?
Magari era il culo dell'elefante.
Anche, quella lì diventa impossibile riconoscere. Sì. Però appunto... Cioè, noi ragionando così, è chiaro che la prima cosa che tiene da dire è che neanche la Juventus in Italia si può permettere, o ha la cultura manageriale per investire su un progetto che dura 2 anni, tra l'altro non avendo affrontato un fallimento che dice, va bene, ma non posso non reagire di fronte a una stagione incredibilmente fallimentare. Comunque lo scudetto l'hanno vinto, hanno ottenuto gli stessi risultati degli ultimi 9 anni, lo stesso Agnelli ha sminuito il valore di arrivare in una finale, perché dice tanto non è che sull'albo d'oro vengono ricordate le finaliste, conta solo il vincitore, quindi non è che uscire agli ottavi di Champions o uscire ai quarti o uscire in finale, cioè perdere la finale, cambierebbe qualcosa. E quindi allora perché è diventato così necessario prendere questa decisione? Secondo me c'è un caos che ci viene totalmente nascosto, e qui mi collego anche alla notizia che segue immediatamente l'esonero di Sarri, che è quello di Pirlo, promosso nel giro di 8 giorni da allenatore dell'Under 23, deve ancora discutere la tesi a Coverciano ed è già allenatore della squadra 9 volte di seguito campione d'Italia, che è una mossa che poi Paradis ha presentato quasi con quello che definirei pensiero magico. Pirlo è stato un predestinato da calciatore? No, manco per niente, non è vero. La storia di Pirlo come calciatore invece è quella proprio di un giocatore che ha faticato a trovare il proprio ruolo, che alla fine si è, come dire, deve il suo grande successo anche alla contingenza di capitare nella squadra giusta con l'allenatore giusto che gli trova il ruolo giusto. Tra l'altro un giocatore che è stato giudicato male quando era giovane, e che veramente qui l'esempio coi vini che Pirlo crea, insomma, è fin troppo facile, però che è migliorato con l'età, diventando quello che noi ci ricordiamo negli ultimi anni della sua carriera. Quindi non manco per niente un predestinato, secondo me, anzi è proprio la prova che il calcio è fatica, è lavoro, bisogna, è ricerca. Ecco, invece qui c'è quest'idea che è un po' pensiero magico del vabbè, magari le cose vanno bene così, e un po' pure però, secondo me, cosa nasconde quello che stanno dicendo tutti, cioè che la squadra probabilmente verrà allenata come dire, da Cristiano Ronaldo, cioè, diciamo, da Cristiano Ronaldo, oppure magari dagli assistenti di Pirlo, o magari da Andrea Agnelli, o magari un insieme di queste cose, insomma. Io non lo so, non so come interpretare la scelta di Pirlo, ma di sicuro non hanno scelto un allenatore per le sue idee, per come fa giocare la squadra, ma neanche per il suo carisma, direi, perché poi Pirlo non è neanche Zidane, insomma, da questo punto di vista, umanamente, proprio come carattere, no?
Guarda, io prima di andare su Pirlo volevo un attimo chiudere su Sarri, nel senso che poi le due cose sono ovviamente legate. E, a me sembra che sicuramente il passaggio su Sarri è un passaggio a vuoto di questa dirigenza ed è forse il primo di una dirigenza che ha costruito una lunga scia di successi che resteranno nella storia della Juve, nella storia del calcio italiano, ma direi nella storia del calcio, perché poi è una cosa che questi 9 scudetti consecutivi, se anche dovesse fermarsi qui la striscia, è una cosa che resterà negli annali, negli almanacchi. E quindi, secondo me, questo va detto proprio come premessa, che stiamo parlando di una società e di una dirigenza che hanno costruito una cosa che resta nei libri di storia del calcio. Dopodiché, probabilmente questo è il punto in cui qualcosa si è inceppato e si è inceppato in un modo strano, secondo me, nel senso che non è un problema tattico. Tu giustamente dicevi, neanche la Juve si è data il tempo di far maturare un progetto che era quello che tutti vediamo, che tutti diciamo, cioè a Sarri serve tempo, servono i giocatori giusti, servono le condizioni per potergli far esprimere il suo calcio o quantomeno quell'idea che tutti avevamo, credo che tutti avessero negli occhi il Napoli più che il Chelsea, no? Il problema non è tattico, non è di gestione. Proprio di come il pallone circola sul campo, il problema è stato umano, è stato uno scontro valoriale, mi viene da dire, o quantomeno proprio di approccio alle cose della vita prima ancora che del calcio. Il problema è che di solito la cultura aziendale della Juve è il punto forte della Juve, è quello che permette a tutti di avere dei capisaldi, no? Cioè, nel senso, chiunque arriva alla Juve sa che deve incanalarsi in quella cultura aziendale forte, vincente e che è vincente per stratificazione, per somma di vittorie e che nella vittoria trova la sua stessa essenza, no? Vincere è la cosa più importante, sappiamo insomma tutta l'iconografia juventina, la frase di Boniperti e soprattutto poi i titoli che vengono accumulati uno dopo l'altro e che costruiscono proprio l'identità della Juve. In questo caso mi sembra che quasi gli si sia rivoltata contro questa cosa che di solito invece è la forza della Juve, perché la vittoria del campionato non basta più, non viene più considerata una vittoria, evidentemente, ma viene considerata la base sulla quale poi costruire la stagione. E in questo caso è come se non ci fossero state altre vittorie. E Sarri, con il suo approccio così diverso a tutto quello che è il calcio e la vita rispetto a la dirigenza della Juve, avrebbe potuto sopravvivere solo vincendo qualcosa, e dove quel qualcosa non è più considerato lo scudetto. E quindi senza vittoria sono proprio venute meno le condizioni per provare ad andare d'accordo, che è una cosa che non è mai successa, perché dall'inizio c'è stata proprio un'incompatibilità che è stata raccontata, che trapelava, che poi giustamente la Juventus ha messo molto a tacere, insomma, cercando di incanalare la narrazione in un altro senso, ma insomma, poi non è che nessuno è scemo, si vede quando le cose funzionano o no, e insomma, è chiaro che poi col senno di poi, riguardando indietro, la prima immagine di questa Juve è Sarri che prende la barca per andare sullo yacht di Cristiano Ronaldo.
Sì.
Questa cosa è pesante, molto pesante, e anche quella cosa lì, secondo me, è molto poco juventina, perché nella Juve, la Juve si basa sulla gerarchia, sulla disposizione chiara di ruoli, compiti, su chi comanda, c'è proprio il concetto di senatori all'interno dello spogliatoio. Se pensi ai senatori, pensi alla Juve, pensi. E in quel caso, questa esperienza di Sarri è iniziata con il sovvertimento di questo tipo di gerarchia e poteva funzionare solo vincendo la Champions. E invece, evidentemente, non è andata così.
Sì, anche se ecco, la Champions League, Guardiola per dire non la vince da tipo 10 anni, Guardiola che sa, cioè, possiamo riconoscere tutti, è uno dei migliori allenatori al mondo e ha avuto a disposizione alcune delle migliori squadre al mondo, costruite con una ratio spesso perfetta, perché a Guardiola lì si prendono i giocatori che chiede Guardiola e vengono messi in campo come vuole Guardiola, senza nessun compromesso, e Guardiola non vince la Champions da tantissimi anni perché è una competizione molto complicata, dove forse nessuno sa davvero qual è la ricetta migliore per vincerla, e ogni anno sembra invece che le condizioni cambino e c'è un forte fattore anche aleatorio su come si arriva in fondo a una competizione che passa per così pochi dettagli. Quindi è assolutamente ridicolo pensare di giudicare un allenatore della Juventus sulla base della Champions League. Poi, come facevi giusto notare, la stagione della Juventus si è basata sul compromesso, sui compromessi nelle scelte aziendali, nei compromessi che Sarri ha dovuto fare sul campo, perché è vero che il Chelsea non giocava come il suo Napoli, però il Chelsea giocava bene, cioè, a parte alcuni momenti di crisi, il Chelsea ha espresso anche un calcio che evidentemente faceva capo a dei principi di Sarri, perché forse aveva anche una struttura più leggera su cui lui ha potuto mettere mano, cosa che non ha potuto fare nella Juventus. Questo ha a che fare ovviamente con la Juve, col modello della Juventus, che probabilmente questa rivoluzione non l'ha voluta fare davvero, cioè prendere un allenatore che rivoluzionasse davvero l'approccio al campo e anche il modo di costruire le rose, perché con Sarri appunto dovresti costruire delle rose in cui gli metti dei giocatori sensati a disposizione e non operi per occasioni sul mercato, però è anche il modo, insomma, in generale con cui il calcio italiano approccia a queste problematiche. Ci sono delle cose che spesso dimentichiamo nel panorama del calcio, cioè ci sono i casi di Zidane che arriva e usa la bacchetta magica e il Real Madrid improvvisamente vince la Champions League, seppure con una squadra appunto che l'aveva già vinta, piena di campioni. Dall'altra parte ci sono i casi come Klopp, che quando è arrivato a Liverpool il primo anno ha chiuso, se non sbaglio, all'ottavo posto, il secondo anno ha chiuso al quarto posto. Cioè, ci sono voluti 3 anni per vedere i risultati, poi al terzo anno Klopp è arrivato in finale di Champions League, però ci sono stati 3 anni. Ferguson, lo so, in un calcio completamente diverso, però ci ha messo, se non sbaglio, 6 anni a vincere il primo campionato col Manchester United. Ora, capisco che non ci sono 6 anni per aspettare Sarri, però 1, 2 anni magari sì, però la Juventus in realtà, come dice Simone, forse ha perso proprio dei colpi dal punto di vista della gestione aziendale. Cioè, se riguardiamo indietro negli ultimi anni, la Juventus è molto cambiata. Cioè, la Juventus ha creato questo ciclo attraverso una serie formidabile di scelte azzeccate e scelte coraggiose, che è stato l'arrivo di Conte, che comunque era un allenatore che aveva allenato tanto in Serie B, aveva ottenuto 2 promozioni in Serie B, che aveva un'idea e dei principi di gioco incredibilmente peculiari quando è arrivata la Juventus. Quindi non era scontato che avesse quel successo, però allo stesso tempo aveva lasciato intravedere qualcosa. Poi aveva preso Pogba, aveva preso Barzagli, aveva appunto preso Bonucci anche, aveva indovinato una serie di scelte sui parametro zero. Pirlo, Tevez. Da lì poi la Juventus ha cercato di consolidare quello che aveva ottenuto con questa serie di scelte azzeccate e ha cominciato a gestire la rosa in maniera conservativa, soprattutto cercando di togliere giocatori alle altre squadre, l'acquisto di Pjanic, l'acquisto di Higuain, e piano piano secondo me si è perso un po' l'occhio sul campo, cioè su quello che serviva alla Juve in campo, cioè la mentalità è stata totalmente fatta per una continuità industriale, cioè non so come dire, aumento del brand, aumento del potere della Juventus, e ha funzionato anche, perché l'operazione di Cristiano Ronaldo forse è stato il capolavoro assoluto da questo punto di vista, però si è perso progressivamente di vista cosa serviva al campo, e per me poi l'arrivo a Pirlo è proprio quasi il coronamento di queste decisioni che si prendono anche in maniera un po' istintiva e che hanno a che fare soprattutto con la pulizia del brand della Juve, la forza del brand della Juve, e che però sono decisioni che hanno poco a che fare col gioco del calcio. Cioè non so come...
Però sai, cioè, l'istinto non esiste, cioè esiste l'istinto collettivo, però non quando si tratta di prendere delle decisioni in un'azienda, quindi l'istinto di cui stiamo parlando è quello probabilmente di una persona in questi casi, in questi ultimi casi, da Cristiano Ronaldo in avanti, o al massimo di un paio di persone che si incrociano, no? L'istinto di decidere di investire tanti soldi in Rabiot e Ramsey, che mo si terranno anche l'anno prossimo, sai, dici investo su dei parametri zero, ok, non paghi il cartellino, però nel momento in cui ti si rivelano dei giocatori che non ti sono utili con quello stipendio lì, mi sa che è difficile che te ne sbarazzi. E io sinceramente...
Beh, soprattutto Ramsey, Rabiot magari è più recuperabile o per la causa o per rivenderlo, Ramsey è un altro punto della carriera, no?
Guarda, io confermo quello che ho detto tempo fa, mi sono confermato l'opinione guardando contro il Lione. A me questa Juventus è una squadra tecnicamente non eccellente, in cui le sta in un paio di giorni, magari 3-4 se riescono a stare tutti in campo insieme, ma che è condita da tanti giocatori che possono fare sistema, possono fare massa, però che non sono di per sé dei giocatori che ti fanno, come dire, ti fanno diventare una squadra di primissima fascia. Io non sarei neanche così sicuro che questa è una squadra che vince il campionato da sola l'anno prossimo.
Magari, beh, no.
Magari quest'anno l'hanno vinto in parte anche, che ne so, con un allenatore che non gli piaceva, che non capivano, con delle idee che non hanno applicato fino in fondo, ed è stato difficile. Però non so che tipo di difficoltà possono affrontare l'anno prossimo. Magari nessuna, perché Pirlo, Zidane, è vero che abbiamo avuto proprio l'impressione che ha detto Emanuele, che arriva con la bacchetta magica, però Zidane, io ricordo che l'ho guardato con attenzione proprio il primissimo anno, e non c'era un momento in cui Zidane stava parlando con uno dei suoi collaboratori in panchina.
Sì, ma poi scusa, aggiungo un attimo una cosa: Zidane arrivava con un curriculum rispetto a Pirlo molto più ricco, cioè ha fatto da assistente a Florentino Perez sul mercato, ha fatto da assistente a Ancelotti, era uno che aveva allenato il Castiglia, cioè qualche esperienza ce l'aveva.
No, esatto.
Sì, infatti secondo me è importante sottolineare che in questo momento ovviamente tutti si stanno precipitando a fare paragoni, no? Cioè Pirlo è più Zidane o più Guardiola, no, forse è più quello, e i paragoni sono impossibili perché non c'è un precedente, non c'è un precedente di una persona che non abbia mai allenato neanche una partita dei Pulcini e vada ad allenare la squadra più vincente della storia del campionato italiano. Cioè, proprio non c'è un paragone. Poi magari potremmo fare dei paragoni su come sarà come allenatore, su che approccio avrà, ma di partenza ogni paragone è stupido, perché non è successa questa cosa da altre parti. È un unicum, ed è un gigantesco all-in che sta facendo questa dirigenza, che evidentemente si gioca tutto. E per dirigenza, secondo me, è giusto ricordarsi che Andrea Agnelli non è il proprietario della Juve, cioè Andrea Agnelli è uno che sarà giudicato anche lui a un certo punto sulla base dei risultati da parte della holding che è di fatto la proprietaria della Juve, cioè la Exor, e già è stato, insomma, non sarà una valutazione così tanto per. E secondo me è giusto anche ricordarci che tutto il ciclo che, del quale prima giustamente parlava Emanuele, delle scelte che hanno costruito questa Juve, c'era un'altra persona all'interno e a guidare questa transizione, che è stato Marotta, e che è uno che è uscito da questo progetto perché, come anche qui, come ci è stato raccontato, ma come ha senso immaginare che fosse vero, in disaccordo con l'operazione Cristiano Ronaldo. Quindi questa dirigenza adesso si gioca tutto, ha deciso di farlo con grande coraggio, secondo me, puntando tutto sul recupero totale dell'identità Juve, però è veramente un all-in come non se ne vedeva da tempo nel calcio italiano, secondo me.
Guarda, forse la storia che la ricorda più da vicino è quella di Simone Inzaghi, che è passato dagli allievi alla prima squadra, però anche qui appunto
però aveva esperienza di campo, cioè nel senso aveva fatto delle convocazioni, aveva gestito dei capricci, aveva gestito dei malumori, anche se di ragazzini, e poi non era la Juve, no?
No, e poi, esatto, poi non era la Juve, e poi non era la Juve nel come dire, alla fine del secondo anno di seguito in cui viene esonerato l'allenatore che vince lo scudetto.
Esatto, cioè, è un peso incredibile. No, poi volevo aggiungere un'altra considerazione abbastanza banale, però cioè, noi stiamo parlando tutto del lato Juve di questa storia, dopodiché forse anche Sarri una domanda se la deve fare, se sono 2 anni che vince qualcosa e non vedono l'ora di liberarsi di lui, cioè forse anche lui... Ci deve lavorare un po' sul modo in cui si pone nei confronti della società, della squadra, mi viene da dire anche del mondo esterno. Lui ha tutto questo gusto nel andare in conferenza stampa a dire parolacce, darsi smucinate alle palle ogni volta che gli dicono, cioè forse basta, no?
Sì, no, ma Sarri secondo me paga tantissimo l'incapacità di comunicare le parti, poi quelle che invece creerebbero grande consenso intorno a lui, che sono anche la filosofia del suo gioco, cioè nel senso lui, io l'ho visto alla fine della partita, l'ho visto un po' abbattuto, nel senso quando per esempio Capello gli dice attaccavate un po' con poche persone, riempivate male l'area, lui dice tutto l'anno con questo problema, in realtà quello è un problema che aveva anche Allegri e che compensavano giocatori come Khedira o Emre Can, ma più che dire o Matuidi, però insomma come dire sembrava una persona quasi che non potesse parlare di certe cose, delle difficoltà poi che ha un allenatore di alto livello a parlare con una squadra di alto livello, e che dall'altra non aveva neanche il carisma, e lui non ce l'ha mai avuto questo, per stare un po' tranquillo, nel senso quando gli chiedono ma ti senti in pericolo di esonero, fondamentalmente lui va, come dire, anche lui va all in dicendo io fossi un dirigente mi arrabbierei se mi facessero questa domanda. Io se fossi stato un giornalista ad Agnelli che andava che faceva l'elusivo, dopo gli avrei detto ma Sarri ha detto che un dirigente si dovrebbe arrabbiare, e come mai lei non si arrabbia? Cosa dice? Però è vero pure che quella è una persona che non si è sentita protetta, anche Conte, no? Noi l'abbiamo messo in croce perché poi lì invece abbiamo una persona iperaggressiva che comunica solo in maniera violenta verso l'esterno, che però in maniera sempre violenta dice non mi sento protetto. Neanche con Sarri, secondo me, è evidente questa cosa, lui non è stato protetto, e poi alla fine Sarri è, quando fa comodo, il filosofo, la bella storia dell'allenatore che ha allenato in tutte le categorie e che però ha delle idee di calcio europeo e difensive, e quando invece non fa comodo è l'ex impiegato di banca che viene da un mondo passato, il più anziano aver vinto il campionato, con la cicca che marcisce in bocca. Tutte cose vere, cioè tutte cose che coesistono, però poi dipende sempre di quali cose uno vuole parlare. E, no, io voglio dire una cosa invece su questa cosa qui di Pirlo, che ci dice un'altra cosa secondo me sulla Serie A, che da una parte la Juventus non vuole investire su un progetto a lungo termine, dando dei poteri a una persona che non è, secondo me c'è anche, posso dirlo chiaramente, tanto i nostri ascoltatori sono abituati anche a delle analisi magari a volte sopra le righe con cui non concordano. Secondo me c'è anche del classismo, cioè mi sembra la scelta più naturale del mondo quella di Andrea Agnelli, una persona che ha sempre avuto tutti i privilegi dalla sua parte, anche con un po' di gusto, di dare un bel calcio in culo al figlio di un operaio che si è fatto strada arrivando ad avere un pochino di potere a 60 anni. E tra l'altro questo tipo di persona mi sembra naturale che possa pensare di prendere e spostare come fosse un burattino un'altra figura professionale che è anche una figura emotiva per i tifosi della Juventus, anche, anzi proprio usando quell'emotività là. E perché Pirlo però al tempo stesso che si sarà sentito anche lui preso e spostato, no? E magari, come dire, in un contesto in cui puoi crescere, in cui stai tranquillo, magari dici: no, vabbè, ma io sto bene qui, voglio farmi almeno 2 anni in Under 23. E evidentemente quest'idea che in Serie A devi cogliere l'occasione il prima possibile, noi l'avevamo detto con De Rossi, perché De Rossi dovrebbe andare ad allenare la Fiorentina? Perché se ti capita un'occasione del genere, evidentemente in Serie A non hai possibilità di non prenderla, perché sennò
Un
rischi
po' è vero.
che non ti capita più.
Sì,
Rischi che il treno
perché.
dopo passa 2 o 3 anni dopo, magari.
Sì,
Ma
perché
neanche quello va.
intanto infili un piede e poi piano piano conti di farti spazio. Poi queste sono anche persone che hanno fondato le loro carriere su un grande ego, le loro carriere calcistiche, giustamente. Quindi non credo che, per esempio, Pirlo, Simone Inzaghi o Gattuso o Filippo Inzaghi o Roberto Mancini, quando siano stati, gli sia stato detto prendi la panchina di questa squadra forte di Serie A, loro abbiano pensato non ce la faccio. Cioè, una parte di loro sicuramente sì, ma la grossa parte di loro ha pensato sì, cioè sono nato per fare questa cosa.
Sì, sicuramente. Per me comunque la sintesi migliore, come spesso succede ultimamente, l'ha fatta Gattuso, che ha detto proprio, vi leggo testuale, posso dirlo? So cazzi su adesso, è un lavoro stressante, ma beato lui che comincia dalla Juve. Cioè, mi sembra che ci sia un po' tutto dentro, cioè sia il privilegio che la responsabilità veramente gigantesca, io
Sì,
direi.
io volevo brevemente proprio riallacciarmi anche al discorso che abbiamo fatto molto lungo e anche molto doloroso su Ragnik, Pioli e il Milan, perché Ragnik quando doveva arrivare in Italia sembrava davvero un povero scemo. Cioè,
Sì.
abbiamo letto articoli in cui proprio testualmente si è scritto Ragnik non ha dimostrato niente, che insomma ce ne vuole per dirlo, perché era un allenatore con un'esperienza ventennale che aveva rivoluzionato non solo alcune squadre, ma anche alcuni principi del calcio europeo. Quindi ce ne voleva davvero. Adesso invece, anche per la stessa, secondo me, forma di conservatorismo, si sta facendo una grandissima stampa per l'arrivo di Pirlo. Quando oggettivamente tutti dovremmo semplicemente dire non lo
Non
sappiamo,
sappiamo niente,
sappiamo
certo.
niente,
No,
non
però.
sappiamo assolutamente niente. E Olivieri, ho sentito Olivieri, quindi c'è una persona che fa parte di un'istituzione, cioè una figura istituzionale, non è un giornalista, non è un opinionista. Olivieri ha detto: leggo che qualcuno dice che giocherà dal basso, che proverà a uscire dal basso col pallone, e adesso dirà: ma nessuno sa come giocherà Pirlo. Invece Olivieri ha detto: ma guardate che Pirlo era un giocatore che vedeva il calcio da 50 metri dalla porta, quindi mi fanno ridere questi
Fantastico.
discorsi.
No, posso dire una cosa? Posso dire una cosa su Olivieri? Che c'è questa idea della scuola di allenatori italiana che ha degli aspetti positivi che noi sottolineiamo ogni volta, perché poi alla fine se
Ti
la
voglio
mette.
dire una cosa, Dani, prima che la dici perché ti sento partito quel tono lì. Di una cosa, Olivieri, ricordandoti quanto costano gli avvocati.
No, no, sì, figurati,
Ah,
no. Io
ok.
grande
No,
rispetto.
perché è ripartito con quel
Ciao
piglio lì.
Renzo. Ciao Renzo. No, no,
Ok.
io voglio dire che però in Italia c'è questa continua tendenza non solo a parlare da posizioni di potere, ma a sfruttare il proprio potere per manipolare un pochino quello che c'è intorno a noi. È chiaro che Pirlo viene dalla scuola di Coverciano e quello che si insegna a Coverciano, ad esempio, è il calcio, per fortuna, su questo siamo fortunati. Europeo, con impostazione dal basso, con il pressing, anche se non è neanche ideologico o così, non si arriva ai dettagli, insomma, che ne so, di un calcio veramente tedesco, in cui alcune cose devono esserci per forza e altre no. Però è chiaro che Olivieri è contento se un allenatore che ha appena preso il patentino viene scelto, cioè per il calcio italiano, per quel tipo di calcio italiano là è anche un successo. Ma qui è vero che non sappiamo niente di Pirlo, però sappiamo che è uno che una settimana fa doveva allenare per la prima volta in vita sua l'Under 23, che è stato letteralmente preso e posizionato in quella casella. Cioè, adesso io non lo scriverei, le parole lasciano il tempo che trovano, però l'unico modo che mi sembra con cui possiamo interpretare questa cosa qua è quella di un pupazzo, cioè una scelta, è stata presa una persona come un'altra ed è stata messa là perché evidentemente si pensa che allenare la Juventus non sia poi la cosa più difficile, più complicata del mondo, comunque che per farla, insomma, devi far parte di un network. Ecco, questa mi sembra l'unica cosa che noi possiamo capire da questa cosa qua, che non che poi Pirlo riesca ad uscire da questa cosa qua, sarà tutto merito suo e dei suoi collaboratori, però è questa per
sì,
me
se...
da capirlo.
Secondo me l'unica valutazione che possiamo fare in questo momento, che però chiunque segua un filo il calcio ormai è una visione che ha superato da tempo, è che si può superare la visione del Pirlo un po' addormentatino, un po' così. Cioè, io credo l'unica valutazione che possa aver fatto questa dirigenza è che Pirlo ha il carisma per quantomeno prendersi la responsabilità, poi per avere successo chiaramente nessuno può prevederlo, quindi è stata fatta una valutazione sulla persona, sulla capacità di prendersi una grossa responsabilità, e poi immagino che avranno parlato anche della sua visione di calcio, ma è altrettanto chiaro, come dici tu parlando dell'appartenenza a un network, che la stessa persona con la stessa capacità di prendersi responsabilità, ma che non fosse una persona fortemente ideare a Juve, non avrebbe avuto questa chance, questo è chiaro. Dopodiché io aggiungo timidamente una valutazione che non si fa mai quando si parla di Juve, ma che invece è una regola che vale anche per la Juve, soprattutto quest'anno, che è un anno nel quale la Juve, come tutti, ha perso buona parte di incassi al botteghino e in più ha perso una grossa fetta di introiti della Champions, perché uscire agli ottavi vuol dire perdere tanti soldi per una squadra abituata ad andare avanti, che c'è anche secondo me una valutazione di carattere economico fra prendere un allenatore che guadagnerà un milione e mezzo, 2 milioni coi bonus e andare a cercarne un altro al quale devi darne 5, 6, 7 o 10 o di più ancora se vai a prendere i super top, perché la Juve come tutti deve guardare al bilancio, e quindi non dico, e perché non lo penso, che quello sia stato il primo criterio, ma che non potremo mai sapere se c'è stato un ballottaggio fra Pirlo e qualcun altro nel quale abbia pesato anche questo fattore. Non mi stupirei, perché la Juve ci deve fare attenzione come tutti al bilancio in un anno strano come questo, soprattutto dovendo pagare ancora 2 anni di stipendio l'auto a Sarri finché non risolvono il contratto, e c'è anche Allegri.
No, sono
non sono sicuro, scusami Adani, non sono sicuro che con Allegri non ci sia stata una transazione per chiudere consensualmente.
Credo di averlo letto stamattina sulla Gazzetta che c'è ancora Allegri.
Okay.
Però no, io però sono d'accordo, però vi chiedo che tipo di squadra è, cioè se la Juventus corrisponde all'idea di una squadra che risparmia sull'allenatore. Cioè, che idea
E risparmia sull'allenatore, ti ho detto, insomma, è un po' una forzatura. Secondo me può essere stato anche un fattore considerato insieme ad altri. Cioè, per me la novità sarebbe che comunque che la Juve lo metta fra i fattori, considerando che noi siamo abituati a pensarla come una società che può spendere somme illimitate. Non è così.
Sì, ma più che altro mi sembra forse il tentativo di Agnelli di mostrarsi come un dirigente geniale che ha un'idea un po' pazza, e sì, questo tipo di intuizioni e di pazzie a me sembrano appartenere anche a un certo tipo di cultura aziendale. Cioè io non riesco da fuori a non pensare a questo cambio, a questa decisione come legata a quel mondo un po' yuppie, un po' da libri di Bret Easton Ellis, in cui un dirigente che vuole farsi vedere ma più matto degli altri prende una decisione pazza cacciando un vecchio burocrate brutto con la cicca in bocca, di cui è impossibile mettere le foto nelle copertine degli articoli, con un giovane affascinante, che, in cui lui ha intravisto qualcosa, un po' di locura forse, che magari migliora l'immagine della Juventus. Lo so che è una lettura superficiale anche questa, però non riesco a smettere di pensare che è un po' anche questo. Noi
ci sta sicuramente. Ad Agnelli non va di vivacchiare alla guida della Juventus, poteva fare una scelta che fosse una via di mezzo e non gli va di farla. Se gli riesce questa, si tiene la guida della Juve per i prossimi 10 anni. Se Pirlo a dicembre viene esonerato, questo probabilmente sarà l'ultimo anno di Agnelli come plenipotenziario della Juve. Cioè, apprezzo il fatto che si prenda un rischio sapendo che rischio si sta prendendo. Vuole fare, non è riuscito a far fare il salto alla società, lo sta facendo lui. O diventa Galliani o rimane Agnelli, non so come dire. Agnelli,
ma
Andrea.
Cioè, se la Juventus avesse vinto con Lione 2-0 senza quel calcio di rigore, avesse passato il turno, Sarri non sarebbe stato esonerato alla fine della stagione, magari con la Juventus che esce ai quarti nella partita dopo.
Ma loro hanno detto di sì, eh? Cioè Paradis ha detto era una decisione che avevamo preso da tempo. Allora, in realtà Allegri arrivava fino al 30 giugno, quindi Allegri non è più un costo, okay, per loro. Però no, sì, quella pure è un'altra grande ipocrisia, no? Perché appunto c'è una decisione presa da tempo. Tu dici se batte il Lione, ma se Sarri la vince la Champions?
Per me se la vince rimane. Quello che
vabbè, grazie. Che volevamo arrivare all'assurdo che esonerava un allenatore che aveva fatto...
Certo. Ok, riformulo, sarebbe rimasto solo vincendola.
Esatto, riformulo. Quindi la decisione è legata a un risultato, e quindi mi stai dicendo che la possibilità di creare un minimo di continuità nella Juventus è legata alla vittoria della Coppa più difficile che ci sia da vincere, che vince... Cioè, mi pare francamente un'idea, cioè nasconde un'idea che la Juventus ha di se stessa tanto fuori scala quanto quella della che alcuni tifosi della Roma hanno per se stessa. Sai quando si dice sempre ma ai tifosi romanisti, ma non potete rosicare così? In fondo la Roma è una squadra che vince uno scudetto ogni 20 anni, mettetevi l'anima in pace. E questo mi viene da dirlo pure a Andrea Agnelli. Ma non puoi rosicare così se non vinci la Champions League. In fondo ne vinci una ogni tanto, stai tranquillo, prima o poi ti girerà bene, la vincerà, però stai tranquillo.
Ma questo che apri è, secondo me, forse il tema più grande da analizzare nel calcio contemporaneo, cioè le conseguenze fra la percezione di sé che hanno le squadre, quindi le società e quindi i tifosi, e poi l'escursione che c'è fra quella percezione e la realtà vera delle squadre, perché è da quell'escursione lì che poi nascono i mostri, e sono mostri poi che sono, non so come dire, commisurati alla grandezza delle ambizioni e quindi alla grandezza dei tonfi che derivano da quell'ambizione. E fai bene, secondo me, a metterci anche la Roma in questo discorso, dove noi, dico noi per dire romanisti, poi ovviamente è un mondo ormai così spezzettato, eterogeneo, però c'è ancora questa cosa di sentirsi un po' eredi di questo impero che non ha niente a che fare con una squadra di calcio, e quindi sentirsi sempre un po' più titolati, sempre un po' più in diritto di avere qualcosa. E poi quando vai il campo sono 90 e passa anni che ti dice un'altra cosa. In tutto ciò, questo forse ci aiuta anche a voltare pagina, se non avete altro da aggiungere su Sarri e sulla Juve.
No, io ho altre tipo 7 domande da farvi su questo, però forse le facciamo nelle altre 100 puntate.
Va bene, ci sarà tempo, dai, tanto adesso per un po' il calcio si fermerà, quindi ci sarà tempo. Intanto c'è stato un passaggio di proprietà nella Roma, si è chiusa l'era Pallotta, che è durata 9 anni, presidente direi nettamente meno amato nella storia quantomeno recente dei presidenti della Roma.
Dopo Ciarramico, forse.
Ma non lo so, secondo me qualche romanista che comunque... ti dice cioè, che c'è Arapico, e comunque intanto c'è Arapico, era romanista, quindi secondo me qualcuno lo trovi, e secondo me sarà sempre così, cioè nel senso sarà molto semplice, tutti i presidenti che non vinceranno qualcosa da qui in avanti saranno sempre i meno amati, e quindi sarà rimpianto prima Pallotta, che era almeno comunque ci ha fatto crescere brand, sarà sempre così, a meno che invece vincendo, è un po' lo stesso discorso che si faceva per la Juve, vincendo tutti i mali saranno sanati, e tutti gli errori anche gestionali, anche veri, che ha fatto Pallotta, che faranno i prossimi, perché poi guidare una squadra di calcio vuol dire sbagliare il meno possibile, non esiste guidarla senza sbagliare, saranno come sempre, direi sempre di più, e aggiungo personalmente sempre più amaramente, giudicati solo ed esclusivamente dai risultati, che è una cosa che mi fa molto paura, non proprio per la Roma, ma proprio in generale, insomma ne abbiamo parlato fino adesso sostanzialmente, qua quello che cambia è che qui c'è un tasso di esasperazione ancora più alta, perché non si vince da molti più anni, ecco.
Sì, non solo non si vince, ma no, si arriva secondi, e questa è una cosa che lega per esempio la Roma e la Juventus. La Roma ossessionata dal campionato, la Juventus dalla Champions League, perché sono competizioni in cui sono arrivate spesso, molto spesso, seconde. Pallotta alla Roma ha fatto un lavoro, secondo me, cioè di crescita evidente, cioè che è innegabile, sarebbe disonesto negare che la Roma in questi 10 anni non si è in qualche modo cresciuta, per continuità di piazzamenti, per competitività complessiva, per competitività della rosa. C'è stata una coda infelice, nel senso che il punto più alto della Roma di Pallotta, cioè la semifinale di Champions League, ha coinciso anche con l'inizio della fine, con una serie di scelte sbagliate che hanno dilapidato in brevissimo tempo quei vantaggi competitivi, quel valore che la Roma aveva accumulato in tutti quegli anni, e che mettono anche come dire, sottolineano quanto sia facile nel calcio, per una squadra come la Roma, che in tutti questi anni ha vissuto anche sul filo tra il grande successo e il disastro, perdere tutto quello che aveva costruito in così poco tempo. Però allo stesso tempo, per me, chi critica troppo Pallotta lo critica per un'assenza di trofei che ha a che fare soprattutto con l'assenza di vittorie in Coppa Italia. Cioè, quello che rimprovera il tifoso della Roma a Pallotta è non aver vinto la Coppa Italia, che è la vera differenza fra la gestione di Rosella Sensi e questa gestione di Pallotta, perché in campionato la Roma è stata forse più competitiva di quanto avrebbe potuto permettersi, e ha più volte, come dire, provato a contestare uno scudetto alla Juventus, che era però francamente irraggiungibile anche per come la Juventus ha approcciato questi campionati. Cioè, la Juventus non ha mai abbassato la guardia, non ha avuto mai delle stagioni in underperformance, come dire, quindi per la Roma era francamente impossibile vincere un campionato con delle risorse molto molto inferiori. Quindi poi alla fine, viste anche i risultati in Champions e in Europa, che sono risultati più che positivi per continuità, per anche singole partite, anche negativi per alcuni versi, perché poi la Roma ha avuto anche almeno un paio di brutte umiliazioni in Europa e anche delle Europa League gestite male, però in Champions la Roma è andata abbastanza bene. Quindi anche su questo mi sembra che l'ambiente Roma giudichi la gestione Pallotta per la Coppa Italia, forse la competizione più random e insignificante del calcio europeo.
E questa secondo me è un'interpretazione quasi subconscia dei tifosi romanisti, nel senso, secondo me si avvicina alla verità, però pochissimi lo ammetterebbero. Io penso che una cosa, per esempio, che è stata sottolineata poco, è che la Roma ha annunciato la cessione della proprietà il giorno della partita con il Siviglia, e secondo me è la mossa di chiusura sbagliata, che mostra uno scarso, non voglio dire interesse, però proprio sensibilità sulle cose che era la partita più importante dell'anno, insomma, aspetta, almeno aspetta.
Sì. Esatto, no, voglio aggiungere solo una piccola cosa proprio a conclusione di tutto il discorso e mi ricollego pure a quello che dici te, cioè sulla scarsa sensibilità della dirigenza su alcune scelte, perché ho parlato anche del fatto che è stata una gestione sostanzialmente positiva, però per me la pecca più grande che ha avuto questa gestione è aver avuto una strategia che non teneva conto del lato emotivo dell'ambiente, nel senso che alla fine i tifosi della Roma avevano in parte anche ragione a essere esasperati, ma non dalla non vittoria della Coppa Italia, ma per come ogni anno, per esempio, dovevano vedere avvicendarsi i giocatori e gli allenatori, cioè il player trading ha reso praticamente impossibile a un tifoso della Roma affezionarsi o investire emotivamente, nei confronti dei propri giocatori, perché sapevano che c'era sempre una sessione di distanza di mercato per la loro cessione. Questa mancanza di sensibilità si è vista, per esempio, quando Monchi ha ceduto Strootman a campionato cominciato, cioè un giocatore che magari ci può stare anche che vendi, e però è stato venduto quando il campionato era già cominciato, c'erano degli equilibri di spogliatoio da tenere, però appunto la Roma ha avuto invece una mentalità sempre iperindustriale, iperrazionalista, che però è diventata anche irrazionale a un certo punto.
Sì, ma guarda, sarebbe complicatissimo adesso analizzare questi 9 anni e secondo me, come dire, non sono stati, io non li riuscirei a catalogare come 9 brutti anni, perché comunque magari mi sono illuso e magari invece qualcuno ha avuto una percezione più realistica di me, però io ho avuto l'Enterprise, intanto qualcuno chiama l'Enterprise, io ho avuto
Sì.
l'impressione che la Roma fosse competitiva, ce l'ho sempre avuta, devo dire la verità, quest'anno per la prima volta dopo magari l'anno di Zeman non ce l'ho avuta in maniera proprio netta. Poi è chiaro che arrivi a riavvolgere il nastro, a vedere tutte le scelte sbagliate, appunto si inizia con la scelta del logo, che poi a me non me ne è mai fregato più di tanto di quel logo, però insomma è una scelta sbagliata che è servita per mettersi subito col culo girato una parte della tifoseria, che magari poi tu prendi quella scelta
Io non
e
sono per niente d'accordo sul fatto che sia una scelta sbagliata. Per me è folle che una proprietà di qualsiasi tipo, italiana, americana, araba, che viene a investire una montagna di soldi su una cosa, non sia libera di poter cercare di rendere attuale o valorizzare l'identità di un'azienda, perché in quel caso si parla di una cosa aziendale e soprattutto, secondo me, non lo fa. Cioè, in quello stemma non c'è nessuna offesa e nessuna mancanza di rispetto. Per me, su questo io proprio non cambierò mai idea e credo di potermi permettermi di dirlo anche se lavoro per la Roma, perché questo tipo di cose le pensavo e le scrivevo anche prima di lavorarci nella Roma. Quindi forse ci lavoro perché ero così, ma non è il contrario.
no, ma figure, no, a parte che questo non lo può mettere in discussione nessuno, ma io parlavo più di come puoi fare quell'operazione là, come puoi rinnovare anche il brand. Ci sono vari esempi, se non sbaglio, l'Everton che ha proposto un paio di design, ha fatto un test con il pubblico, con i tifosi. Poi è vero che il pubblico magari romanista è legato alle tradizioni, quindi no, non puoi togliere quello, magari non avrebbero voluto cambiare niente e sarebbe stato problematico uguale, però a un certo punto tu lo stemma secondo me lo fai in parte per l'esterno, però lo fai pure per i tifosi. Se i tifosi non, cioè se senti una così grande mancanza di affetto da parte dei tifosi per quella cosa lì, magari in qualche modo puoi provare a rivenire sui tuoi passi. Comunque, ripeto, secondo me è una scelta di tante che hanno mostrato da una parte mancanza di sensibilità, dall'altra, e che quella, come dire, secondo me è una colpa, e dall'altra invece, e non gliene faccio una colpa, anche un po' di sfortuna, magari un po' di, che ne so, goffaggine nel prendere delle decisioni.
Sì,
Appunto,
quello forse sì.
se vai a
Quello forse
guardare
sì.
pure la scelta di Zeman, che doveva essere una scelta fatta per compensare la stagione di Luis Enrique, facendo contenti certi tifosi, però rimanendo nell'ottica di calcio offensivo, come gli si è girata contro,
Beh,
secondo
per
me.
me quella rimane il punto più basso e la follia più grande di questi 9 anni. Cioè, l'unica scelta indiscutibilmente sbagliata e nella quale era indiscutibilmente facile capire dall'inizio che si stava facendo una cosa sbagliata. Poi ci sono altri gradi e livelli di cose sbagliate che sono stati fatti negli anni, che a posteriori sono stati giudicati da tutti come giganteschi errori e che invece, secondo me, mentre venivano fatti, erano rischi più o meno calcolati e più o meno normali che si deve assumere un club. Mentre invece quella di Zeman fu proprio una cosa che ancora oggi, secondo me, è senza dubbio il punto più basso di questa gestione.
Io sinceramente non mi sarei mai aspettato che sarebbe finita così male ed ero anche un pochino entusiasta mentre cioè ero più entusiasta di quanto lo ero quando è arrivato Di Francesco invece. Lì mi sembrava più una storia destinata a concludersi male, anche se mi avessero detto che in mezzo ci sarebbe stata una semifinale di Champions, me la sarei fatta andare bene. Però ecco, per dire, insomma, sono stati 9 anni, 9 anni sono in generale lunghi, ma secondo me questi 9 anni della Roma sono stati lunghissimi, sono
Sì.
successe tantissime cose. Poi ecco appunto alcune cose tipo l'addio di Totti, è andato come è andato, secondo me non solo per responsabilità della dirigenza, l'addio di De Rossi, tutto sulle spalle della dirigenza per come è andato, che
Sì.
poteva andare molto facilmente, poteva andare in modo diverso e più pacificato. Però ecco, mi viene da ridere perché non sappiamo niente di come andrà con la nuova dirigenza. Abbiamo parlato della Juventus, di fare questo cambio, queste decisioni, ma la Roma è totalmente, i tifosi della Roma sono totalmente in mare aperto a meno di un mese, a un mese dal campionato che deve ricominciare. Che però ti posso dire che tutto sommato non mi sento neanche così male a stare in questa situazione perché potrebbe andare malissimo, come potrebbe andare benissimo. Magari tra un mese Friedkin sarà arrivato con il suo jet, anzi col suo aereo da caccia privato. Chi è la persona dietro Friedkin che si avvicina? Il giorno della presentazione si aprono le luci e Toni Kroos. Non lo so.
No,
Toni Kroos.
io sinceramente non vedo come possa andare malissimo, nel senso che mi sembra, nella mia percezione, il peggio che può succedere l'anno prossimo è un po' il fatto che non ci sarà tempo per costruire un anno migliore di questo. Però secondo me la dimensione di questi 9 anni ce la dà proprio la nostra percezione di una stagione come questa, no? Che per noi è diventato un fallimento inaccettabile arrivare quinti, mentre io sono cresciuto con una percezione per la quale era abbastanza normale che la Roma arrivasse in quella posizione, abbastanza impensabile giocare una Coppa dei Campioni, abbastanza, cioè si è proprio spostata l'asticella di quello che consideriamo giusto per la Roma, e questo secondo me è abbastanza al netto di errori che ci sono stati, di mancanze nella programmazione, nella scelta delle persone, nella comunicazione. Mi ci metto dentro pure io, che è il mio lavoro, la comunicazione della Roma. Quindi ci sono stati errori, di alcuni posso dire che abbiamo sbagliato, di altri no, perché poi non decido io, evidentemente, nelle scelte tecniche della Roma. Però, secondo me, ci sono alcune cose che sono innegabilmente migliorate. Uno è proprio quello che noi pensiamo che debba fare la Roma, ed è successo perché in questi 9 anni sono passati da Roma giocatori incredibili, fortissimi, e il fatto che siano andati via e il nostro rancore spesso ci fa dimenticare l'altro lato della medaglia, no? Cioè, nel senso che ci sono arrivati. Non era mai successo che in un periodo così arrivassero così tanti giocatori così voluti da tutto il mondo nella Roma. e in parte l'unico modo per averli era continuare a venderli, poi evidentemente qualcosa si è inceppato nel meccanismo di porte girevoli, diciamo che è rimasto in piedi finché lo ha fatto Sabatini. Finché l'ha fatto Sabatini c'era un livello comprensibile di in e out, poi si è rotto qualcosa. Però, e chiudo, secondo me c'è un altro valore che è al di là delle opinioni, che sono ovviamente variegate, perché poi ognuno dà, cioè io lo rispetto, non lo capisco, ma lo rispetto se uno dice a me mi bastavano due Coppa Italia per essere contento, ok? Però c'è un altro valore che no, invece non è discutibile, cioè che la Roma è stata comprata a 90 milioni, è stata rivenduta a 590 milioni. Non so come dire, sì, è una crescita che non è discutibile. Poi non conta solo questo nel calcio, ma questa cosa è la base di quello che poi conta nel calcio, cioè fare felici le persone vincendo cose.
No, ma tra l'altro questo dal punto di vista sportivo può essere un pochino riequilibrato dagli investimenti che ha fatto Pallotta, però dal punto di vista umano questo ti dice pure che comunque è una persona che ci ha rimesso tanti soldi. E tra l'altro, ecco, abbiamo sorvolato su il ruolo che ha avuto Roma come città in questi 9 anni. Pallotta è arrivato parlando di uno stadio di cui non si è fatta neanche, di cui non si è messo neanche un mattone, per delle responsabilità che sono, vanno molto molto oltre la dirigenza, i tifosi, ma che è proprio, quella è per me una vergogna che come dire, che il fatto che lui abbia venduto la società senza aver fatto lo stadio, secondo me è veramente una vergogna per la città. Non so come.
Beh, ma quelle sono una. Secondo me sono due sliding door nella storia di questa proprietà. E una è quella dello stadio, ed è la più grande, ma proprio nettamente. E la seconda è Monchi. Sono proprio i due punti della storia di questa proprietà nei quali le cose potevano andare in un verso e sono andate in quello sbagliato. E questo è, insomma, speriamo. Speriamo bene per il futuro e speriamo intanto, insomma, che ci facciano fare questo stadio, perché sarebbe già una cosa. E poi di non riprende un altro dirigente che vogliono tutti e che viene qua e diventa, vabbè, quello che è diventato. Mi sto amareggiando. Okay. Andiamo oltre. E si è giocata la Champions League.
Avanti. Esatto, la Champions League va avanti. Il Napoli non è riuscito nell'impresa di ribaltare il risultato dell'andata col Barcellona. L'Atalanta gioca mercoledì ed è l'ultima squadra italiana rimasta in Champions, giusto così, direi.
Sì, giusto così, è proprio ciò che questa stagione ci ha detto, nel senso che l'eliminazione della Juventus con Lione per me è stata comunque sorprendente, è stata anche sfortunata, perché comunque quel calcio di rigore all'inizio per me è abbastanza dubbio, comunque gli ha tagliato un po' le gambe, però la Juventus ha perso un sacco di partite alla fine del campionato e il detto stupido vincere aiuta a vincere, perdere aiuta a perdere è un po' vero.
Non è stupido.
No, infatti. Il Napoli aveva un avversario troppo forte, nonostante fosse un avversario in uno dei peggiori momenti del proprio lungo ciclo, forse in uno dei momenti in cui i suoi giocatori, l'ossatura della squadra è più consumata, però con dei valori in campo pazzeschi. Cioè ieri abbiamo visto Messi fare Messi, cioè fare un gol che abbiamo dovuto rivedere al replay 4-5 volte per capire cosa è successo e quelle frazioni di tempo e di spazio in cui gioca solo Messi. Ma poi aggiungo anche Piqué, De Jong, Langley, che secondo me ha fatto una grande partita, Rakitic, Suarez, cioè c'erano giocatori troppo forti e quando vai 1-0 sotto per un gol anche quello un po' episodico contro giocatori così forti e poi Messi fa quell'altro gol, cioè diventa impossibile per il Napoli, che comunque, ricordiamo, è la squadra che è arrivata settima in Serie A, che comunque secondo me arriva alla fine di uno degli anni più difficili e che comunque è molto lontano per me dal Napoli che ha lottato con la Juventus per il campionato e che invece dal prossimo anno dovrà pensare a ricostruire piano piano.
E che comunque il Napoli ha giocato anche una discreta partita, non voglio dire non voglio ritornare su quella retorica della uscita a testa alta, eccetera, però anche come atteggiamento dall'inizio della partita, ma anche poi quando le cose si sono messe bene per il Barcellona, che ha un po' abbassato, diciamo, le difese, cioè, nel senso il ritmo, ecco. Per me Napoli ha delle buone basi per il prossimo anno. Gattuso è riuscito a trasformare una stagione che era, diciamo, consolatoria, no, di passaggio, come possiamo definirla dopo l'addio di Ancelotti, insomma.
Una stagione in cui bisognava limitare i danni.
Esatto, invece secondo me è riuscito a porre le basi per una buona prossima stagione.
Sì, lo penso anch'io. Cioè, mi sembra comunque un finale di stagione confortante per il Napoli, se non fosse che perde il giocatore più importante dei suoi ultimi 7-8 anni, perché quella di ieri è stata l'ultima partita di Caglione con la maglia del Napoli e mi fa male a me che non sono tifoso del Napoli. Cioè, proprio ieri quando l'ho visto uscire ed era chiaro dal risultato che sarebbe stata la sua ultima partita, mi è proprio dispiaciuto. Cioè, mi mancherà Caglione nel calcio italiano, però poi magari ci ritorniamo con più calma su che giocatore è stato Caglione, perché secondo me si merita un approfondimento fatto un po' meno di fretta. In tutto ciò, invece, l'Inter è l'unica squadra ancora in gioco in Europa League, perché la Roma è andata a sbattere contro un Siviglia e secondo me prendiamo per buona la sintesi di Dzeko a fine partita quando ha detto ci hanno mangiati. Il Siviglia si è veramente mangiato la Roma, mentre l'Inter non si è proprio mangiata il Getafe, ma comunque gli è bastato per passare col brividino di quel rigore lì.
Sì, diciamo la Roma col Siviglia, io sinceramente non immaginavo sarebbe uscita in maniera così netta, nel senso in una partita in cui alla fine il capitano deve dire ci hanno mangiati, cioè non pensavo ci fosse così tanta distanza tra Roma e Siviglia, però invece sul campo questa distanza si è vista tutta e l'Inter ha sofferto le caratteristiche molto peculiari del Getafe, ma il Getafe aveva un livello tecnico veramente scandaloso. La cosa
Vabbè,
interessante,
devi sempre
no,
esagerare.
vabbè, ho capito, c'erano dei giocatori proprio che dovrebbero fare un altro sport, che però sarebbero secondo me forti ad altri sport, perché Niom per me sarebbe ottimo in diverse discipline olimpiche, e Timor che batte i calci d'angolo mi sembra anche un buon pesista potenzialmente. Ci stanno tanti giocatori interessanti però per altri sport. Anche giocatori divertenti invece nel calcio, perché comunque vederli giocare era interessante, proprio per come dovevano relazionarsi con una sfera che rotolava. Allenata benissimo, il Getafe è allenato benissimo da un allenatore pazzo che vorrei vedere anche in contesti diversi da quello, cioè Bordalas.
Il mio cosplayer, intendi?
Il tuo cosplay è la tua versione fascista, la tua versione
Sì, un po' sì.
virile, maschia e fascista. Sai che Bordalas è soprannominato El Romano, è un tatuaggio di un
No,
gladiatore.
vedi.
Davvero, vero questo?
Sì, vero. Però
Madonna, già
l'Inter.
mi sta sul cazzo, incredibile, come mi hai cambiato subito la
Sì,
percezione di questa persona.
la cosa interessante del Getafe è che aveva uno dei migliori rigoristi in Europa, cioè Aimé Mata, che ha un 26 su 28 in carriera sul calcio di rigore. Ed è uscito 3 minuti prima che il Getafe ottenesse il calcio di rigore, che poi è stato sbagliato, e che l'Inter poi insomma, ha tratto vantaggio per andare 2-0 tranquillamente. E l'Inter, diciamo, ha un ottimo tabellone davanti a sé. Ma
Dio,
io fossi
direi.
Conte, comincerei un attimo a pregustare una grande rivincita su tutti voi e su tutti noi.
Dice che dobbiamo accendere la fiamma sotto l'olio? Mangeremo panatura nel giro delle prossime 2 settimane?
Conte secondo me sta mettendo da parte varie taniche di olio di semi di girasole.
Io lo dico da mesi però che l'Inter può vincere l'Europa League,
No,
non...
ma è così. Poi secondo me ci sono squadre comunque per certi versi
Possiamo?
superiori all'Inter, in
Sì,
Europa League.
però
Nel
io
senso
ti
il Siviglia
dico.
che ho visto non è superiore all'Inter perché l'Inter è una squadra più forte, però è una squadra che è di un altro spessore rispetto al Getafe, cioè che
Sì, ma
l'Inter
già,
soffre già a fare
lo
meglio.
lo è già il Bayer Leverkusen, eh? Cioè se l'Inter non fa una partita migliore di quella che ha fatto col Getafe, non passa contro il Bayer Leverkusen.
Però secondo me al Bayer Leverkusen abbastanza la portata, una squadra che per carità ha dei valori, anche fisicamente una squadra molto preparata, però abbiamo visto per esempio quanta distanza c'era tra Leverkusen e Juventus quest'anno, enorme. Poi Leverkusen è anche la squadra che forse è uscita meglio dal lockdown, che ha fatto un buon finale di stagione, ha dei giocatori in crescita, ha dei giocatori che individualmente possono metterti in difficoltà, come Mendy e Havertz. Però insomma vedo
è chiaro che è avvantaggiata, però anche se in una parte è capitata evidentemente nella parte di tabellone giusto l'Inter, però il livello sale, e sia adesso che nell'eventuale semifinale, perché poi vai a scontrarti con la vincente fra Basilea e Shakhtar, se non mi ricordo male, che sono due squadre abituate a giocare la Champions tutti gli anni, cioè sono squadre nelle quali si giocano partite importanti tutti gli anni, e questo a questo punto delle coppe è un fattore.
Lo Shakhtar soprattutto è una squadra che ogni anno la vedi e dici come fanno a essere più forti di tutti, come fanno ad avere questi brasiliani ipertecnici. Quindi sarà una squadra che l'abbiamo vista poi con l'Atalanta, una squadra che tecnicamente può mettere sotto chiunque.
Sì. Non mi ricordo se ci stiamo perdendo qualcosa, perché c'erano veramente troppe cose delle quali parlare oggi, però forse quelle importanti ce le siamo dette. Io vi volevo leggere il calendario di ieri della Champions League, che secondo me è una delle foto più belle di questa stagione. Ieri in Champions League si sono giocate le seguenti partite: Bayern Monaco Chelsea 4-1, Barcellona Napoli 3-1, KF Drita Inter Club de Escaldes 2-1, SP Tre Fiori Linfield FC 0-2. Mentre si giocano gli ottavi di finale, si giocano anche i preliminari. Questo è il 2020, questo anno un po' così.
Bellissimo, mi dispiace che il Tre Fiori abbia perso con l'Infield, è una squadra che tifo da sempre.
Un po' dispiace anche a me, non mi ricordo se era il Tre Fiori la squadra con la quale Aldair giocò un preliminare di Champions League.
Mi sa di sì.
O l'altra squadra di San Marino, che non mi ricordo come si chiama, mannaggia. La Fiorita, forse.
La Fiorita.
No, non lo so, sto andando a memoria, non vorrei dire...
Mi hai raccontato di quella volta in cui ho giocato a calciotto con Aldair?
No.
Ce lo teniamo per uno speciale?
Va bene, io ci metto la volta in cui ho giocato a calcio a 11 con Candelà e Cappioli. Penso che può stare nella
stessa... Posso... Per chiudere la puntata posso leggervi le tendenze che Twitter mi indica per me in questo momento?
Assolutamente sì.
Pirlolandia.
No, giuro.
Pirlolandia. No. Franca Valeri, che dopo aver compiuto 100 anni ci ha lasciato. Grandissimo.
Ah, davvero? Lo apprendo adesso da te. Non lo so.
Triste, molto triste. Viviana Parisi, che non so chi sia, e Gesù.
Notevole. E io invece
posso
leggervi il passo della biografia di Pirlo, in cui parlava della possibilità di fare l'allenatore nel 2013.
Ah, bello.
Sì, bello. Lui diceva: non punterei nemmeno un centesimo sul mio futuro da allenatore. È un lavoro che non mi entusiasma, prevede troppi pensieri e uno stile di vita esageratamente simile a quello dei calciatori. Ho già dato, rivoglio indietro, almeno in parte, una parvenza di vita privata. Di Conte ne esiste uno solo e va bene così.
Beh, 7 anni sono tanti però, eh? 7 anni sono un bel pezzo di vita nei quali si può un po' cambiare idea, si può sentire la mancanza di Pirlo. Però sì, fa ridere, oggettivamente letta oggi fa ridere. Io invece saluto... Ricordando che noi abbiamo un profilo canale, non so come si dice, un Patreon. Abbiamo un Patreon con il quale potete sostenere la riserva per far continuare a esistere questa cosa qui che state sentendo libera, aperta e gratuita per tutti e per sentire anche delle altre cose che facciamo per chi ci viene a sostenere su Patreon. Tra l'altro, in questa settimana siamo riusciti a fare una cosa che ci stava a cuore, cioè provare a sperimentare un po', a fare un formato diverso. Ci siamo buttati sul video ed è il video di un'impresa sportiva misera, cioè la nostra partita di calciotto, ma in un giorno invece molto glorioso, cioè il giorno nel quale simbolicamente, per quanto mi riguarda, ci siamo proprio messi alle spalle il lockdown, cioè la prima partita di calciotto dopo la pandemia globale, che è stato un giorno molto bello, nel quale è stato bello rivedersi in campo e tra l'altro è stato anche il primo giorno nel quale proprio noi tre ci siamo rivisti tutti e tre dopo 3 mesi, forse 3 o 4 mesi. Quindi, se volete, su Patreon c'è anche il racconto di quel giorno là. E direi che ci siamo detti abbastanza oggi. Ci risentiamo, boh, sì, fra un paio di giorni. Da qui a fine Champions, credo che andremo così, con tutto spostato in avanti di un paio di giorni, per cercare di stare sul calendario delle partite. Altrimenti facciamo, cioè, pensate se avessimo fatto questa puntata di venerdì, quanto sarebbe invecchiata presto e male.
Mamma.
E quindi, insomma, dateci fiducia e grazie a tutti quelli che ci hanno scritto in questi giorni, nelle ultime 48 ore, chiedendoci anche in modi molto divertenti che fine avessimo fatto. Stavamo solo aspettando che si giocassero le partite. E dai, ci risentiamo fra qualche giorno su Gran Riserva o sulla Riserva. Ciao ragazzi.
Ciao. Ciao.